Sì, effettivamente, cioè, questo è... No, cioè, siamo in diretta. Da pochissimo, insomma, siamo in diretta. Ma non è iniziata effettivamente ancora, non c'è stata la sigla, diciamo. Anche perché io con la sigla volevo... Cioè, avevo una sigla che dovevo fare per motivi che dopo le dirò. Però prima volevo anche salutare un'utenza piuttosto speciale della radio, che è l'Opificio Ciclope, era un membro dei tempi d'oro del condominio di via Barocco Indosso, che per la prima volta da pochi giorni ha iniziato anche lui a fare una radio sull'internet, di cui dopo adesso, cioè, faccio un po' fatica a dirvi l'IP, anzi ve lo posso dire che è 2.234.53.221 2.8000, però detto così è un po' sterile. Comunque metterò su una radio e gli auguro tutto il bene possibile. E vabbè, insomma, dunque lei chiaramente non ha festeggiato in qualche maniera il ringraziamento 2 giorni fa e ce lo dirà, perché penso che sia un tema interessante, o di ieri, non so quando lei ha festeggiato, eccetera, eccetera.
Vabbè, ricordate, è sempre di giovedì, è l'ultimo giovedì di novembre.
Sì, è vero.
E a seguire c'è praticamente un weekend lungo, insomma,
Sì,
fondamentalmente.
praticamente sì, cioè il giovedì è una festa nazionale, il venerdì appunto è il Black Friday, per cui le uniche persone che lavorano veramente e lavorano male, nel senso, sono gli impiegati, diciamo, in una certa misura, cioè chi sta nel retail.
Nel retail, esatto, sì.
Mentre tutti gli altri, come lei, no, lei non credo che... Lei tanto non ha ferie, non ha giorni, non ha... Cioè...
Ah, io sono libero come l'aria.
Lei è un libero professionista, tra le altre cose, dottor Iondato. Intanto io, poi tra l'altro, ho anche sintonizzato, perché dopo ne parleremo in diretta, ho sintonizzato su Rai 3, che non so se... cioè, diciamo che anche da voi la potreste, immagino, vedere con lo streaming, come faccio io poi alla fine. Perché ci dovrebbe essere un tema di discussione. Al momento stanno facendo vedere uno di quei programmi riempi qualcosa. Cioè, hanno messo in sovrimpressione un timer che dice, che fa un conto alla rovescia, che è partito circa 20 minuti, adesso è a 16:50 secondi più o meno, che è praticamente la durata di questo riempipista. Di solito mettono come tappabuchi. In questo momento stanno trasmettendo un pezzo di Rino Gaetano, che magari forse riesco anche a farle sentire brevemente.
Una chi lotta, chi mangia una volta, chi gli manca la casa.
Ok, l'ha sentito brevemente.
Ho sentito brevemente,
Ma il
sì.
mondo è sempre più blu. E questa cosa qui di mettere un conto alla rovescia di quanti minuti manchino all'inizio della trasmissione effettiva successiva, fa quell'effetto di sostanzialmente di cambiate pure, tanto manca ancora del tempo, che non è tanto...
Interessante, cioè vuol dire che questi qua, vuol dire che c'è veramente la crisi, cioè la gente non vuole fare inserzione sulla Rai perché sennò avrebbero pubblicità da mettersi.
Sì, esatto. No, ma sarà almeno da un anno e mezzo, un anno e mezzo, che ho notato che quando hanno dei buchi da tappare mettono su delle roba di take Rai, eccetera, eccetera, senza interruzioni, senza pubblicità, e a volte con un... Su Rai 3 poi l'ho visto solo questa cosa, il conto alla rovescia, che proprio dà quell'idea di andatevene pure, che tanto per 15 minuti da qui non succederà nient'altro che queste robe vecchie. Cioè, insomma, vabbè.
No, interessante comunque.
Sì.
Tieni conto che io non guardo la televisione italiana più o meno da gennaio 2013, quindi 12 mesi.
Sì, tenga conto che neanch'io la guardo spesso. Cioè, diciamo che per parlare di televisione italiana io sono uno fra gli ultimi, diciamo, da contattare, ecco. Se lei vuole fare un discorso sulla TV italiana, è meglio che lo faccia con, che ne so, col filosofo di Radio NK, che è uno che è un utente
Ah
un po'
sì,
più.
o con come si chiama? Vabbè, Riccardo Mollica, no? Come si chiama
Ah,
Mollica?
sì, Vincenzo Mollica.
Senzo Mollica, eccolo qua.
Sì, Vincenzo Mollica, che citavamo anche la settimana scorsa, poi le spiegherò, ma forse sa già. Cosa dice? Facciamo la sigla.
Ma questo è non registrato?
Sì, sì, è registrato, è registrato.
Ah, ok.
No, sì, perché non si di Radio NK non si butta via niente. Però è chiaro che...
È come il maiale.
Sì, sì, è forse peggio in un certo senso del maiale. Vabbè.
Sigla.
Adesso vado con tutta... Lei rimanga collegato, non si disconnetta, perché io, cioè, tolgo solo un attimo il suo audio, la sua bella voce, tra l'altro.
Non vado da nessuna parte.
Dalla diretta, e poi lei sentirà che quando è finito tutto possiamo ritornare a parlare. A dopo.
Vai.
Radio NK, in collaborazione con il Caffè Nichilismo, vi invita all'ascolto di Estemporadio, una trasmissione dedicata all'estemporaneità.
E al primo posto, come spesso accade allo Zecchino d'Oro,
buoni,
abbiamo... Abbiamo un ex equo.
Due,
con 193 punti, quindi veramente tre punti in più di Ninna Neve. Abbiamo due canzoni che sono una...
Quel secchione di Leonardo, di Arianna, Giorgia Bonazzi e Mariano Calazzo. Gli interpreti sono ovviamente Maria Cristina, Camarda e Jacopo. Eccolo qua.
Jacopo Golin,
ecco,
che già stanno avanti. E insieme sempre con 193 punti.
Eccoci qua, ben trovato, dottore Pronte, siamo qua.
Ah, viva!
Scusi, ma dovevo tributare.
Grandi vittorie, sì. Tondi d'oro dal diametro importante, marenghi. Tutta la linea di
furgoni di trasporto Fiat,
furgoni di trasporto della Fiat, sì. E quant'altro.
Marenghi, no, volevo salutare per e poi chiudere il discorso, perché da scorsa settimana c'è stato un overflow, diciamo, di informazioni su questa pur importante kermesse canora per bambini, eccetera eccetera. Poi io ovviamente su Radio NK non se ne era più parlato, io dovevo tributare questo piccolo momento di vittoria al dottor Dragen, ma anche all'ottima Arianna Giorgia Bonazzi, che ho avuto il piacere di conoscere. E tra l'altro chiudo il discorso dicendo che, come facevo presente recentemente col commercialista che salutiamo, noi abbiamo avuto questo grande momento personale, di cui purtroppo c'è poca traccia sull'internet, sabato scorso, allorquando abbiamo avuto il piacere di condividere lo stesso desco con i vincitori dello Zecchino d'Oro e d'Argento. Ci tengo a precisarlo, perché altrimenti mi fanno una scarpa. E praticamente seduto davanti a me c'era il marito dell'ottima dottoressa Bonazzi, che abbiamo scoperto essere uno degli autori della trasmissione di Fabio Fazio, Che tempo che fa, e cioè non si finisce mai di scoprire. E praticamente Fabio Fazio in persona, proprio domenica scorsa, ha osteso in trasmissione questa famosa moneta di dimensioni abbastanza importanti, che è proprio quella che avevamo avuto modo di toccare il giorno prima con le nostre mani fisiche e che il dottor Dragan aveva tentato invano di scambiare come merce di scambio per pagarci una cena in pizzeria, ottenendo comunque uno sconto, ecco, diciamo, ha pagato sufficientemente la gerenza per ottenere uno sconto. E di conseguenza io e il commercio abbiamo scoperto che sabato scorso abbiamo cenato in mezzo allo showbiz, senza saperlo, ecco. E il mio commento è stato che se l'avessi saputo almeno mi sarei messo una camicia pulita.
Certo, certo.
E niente, questo è un po' il sunto di tutto quello che poteva essere la mia presenza alla nota kermesse.
Devo dire che ho apprezzato il tuo uso del verbo ostendere, perché effettivamente le dimensioni di quella pizzetta dorata sono praticamente quelle di una...
Sì.
Di una sì, di del una... santissimo, direi.
Sì, del santissimo. Sì, di una reliquia, diciamo così. Tra l'altro con grande cavalleria il dottor Dragan ha scelto di lasciare alla signora Bonazzi il grosso, diciamo, il monetun, e di tenersi il piccolo, che è appunto lo zecchino d'argento, pur essendo fatto di oro bianco.
Sono differenti, quindi, in realtà, cioè nel senso che se ci sono due autori, anzi, in realtà ci sono sempre due autori, perché uno scrive la musica.
No, non sempre.
Comunque molto spesso ci sono due autori.
Sì, ne danno solo uno.
Sono dei veri pezzenti,
sì,
per me.
Infatti io ho pensato, no, ma tra l'altro, appunto, avendo, tra l'altro, grazie all'intervento dell'ottimo filosofo di Radio NK che segue settimanalmente la trasmissione Che Tempo Che Fa, che tra l'altro sta per iniziare, tra l'altro, anche stasera, dove ci dovrebbero essere cose più interessanti di cui parlare, che Radio NK, il filosofo, dicevo, ha guardato la trasmissione e ha detto: ma guarda che cazzo hanno parlato del zecchino d'oro. Infatti guardando la clip ho scoperto che a saluta, cioè, il buon Fasti aveva in mano questo qui, che non è uno che gli ha procacciato la Rai dicendogli: guarda, ti facciamo vedere uno zecchino d'oro così ne puoi parlare in trasmissione. Proprio la dottoressa Bonasti ha dovuto portare fisicamente il doblone in studio, e così da poter essere osteso. E abbiamo scoperto che il marito di costei è uno che lavora appunto come autore in Rai, e questo io, cioè, sembrava il più tranquillo dei padri di famiglia, hai capito, che non gli potesse fregare di meno, insomma, anche lui sta dentro lo showbiz. Questo perché di solito Radio NK è dove c'è, diciamo la cultura. La cosa invece più interessante, che vale la pena menzionare, è il fatto che dopo tutti questi festeggiamenti si era deciso di andarsi a bere una cosa a Bologna, abbiamo scoperto che i posti di Bologna rifiutano completamente la gente estranea, nel senso che in tutti i posti dove siamo andati, ne abbiamo visitati tre, erano dei romagnoli e dei casertani, e ci hanno guardato con la faccia con cui si guardano sostanzialmente gli stranieri più sconosciuti, e questo non ho capito il perché. Ai tempi in cui andavo all'università io, Bologna me la ricordavo appunto come una città ospitale. E vabbè, insomma.
Ma no, mi domandavo però se in realtà il concetto che ne abbiano ricevuto solo una sia dovuto al fatto che erano pari merito.
Può darsi che magari ne avessero stampati due, scusa, coniati due, stampati due, forse era una stampante digitale, stampavano due. E, no, ne hanno coniati due evidentemente, però magari ne è andato uno ai primi o nei secondi. Però ti ripeto... Sti frati che girano con il Porsche Cayenne potevano anche effettivamente coniarne quattro e poi tenersene di due, così.
Sì, vabbè, comunque.
Vabbè, comunque, alla fine è tutto molto bello. Cioè, ci siamo divertiti, è stata una vittoria della musica, è stata una vittoria...
Dei bambini.
Dei bambini, esatto. Cioè. Sì,
tu non sei andato vicino ai bambini?
No, i bambini, allora, fortunatamente, questo lo dico con grande rispetto, tutta la manifestazione si svolge mantenendo completamente separati il mondo dei bambini che cantano da quello degli adulti, che sono, diciamo, tutti talent scout. Anche i genitori stessi devono seguire la trasmissione da una sala attigua, piuttosto grande, è un cinema praticamente, come l'ho seguita io, e possono tornare di là a prendere i bambini solo al termine della trasmissione. Cioè, magari se sti bambini hanno bisogno di andare in bagno ci sarà gente che glieli porta, però il senso del discorso è che, a parte i presentatori e i tecnici di studio, non ci sono né genitori né altri adulti attorno ai bambini, e quando è finito tutto i bambini se ne escono da una parte e i mestieranti da un'altra. Infatti io sono sempre stato nel mondo degli autori, ero seduto tra l'altro in una zona dove c'erano un sacco di autori e talent di bambini, sentendo i commenti che facevano anche durante la trasmissione, che è insomma abbastanza interessanti, diciamo così, ma cioè comprensibili, ecco, alla fine questi erano lì che, cioè, nasavano quelli che potessero essere le prossime facce su cui scommettere in delle trasmissioni, o che ne so, ecco. Però i bambini non ricevono nessun premio, non vincono niente, genericamente tutti i bambini vincono un libro, un gioco, insomma, gli fanno dei regali, tra virgolette, utili, neanche tanto tra virgolette, e effettivamente sti poi bambini sono quelli che si sono fatti in Kill Master, perché da martedì fino a sabato tutti i pomeriggi devono stare 2 ore in studio, cantare, fare lo show, e alla fine vengono ricompensati con sostanzialmente una carezza e una pacca sulla spalla, mentre gli autori, che effettivamente per tutti quei giorni lì sono stati di là in sala a guardare la TV sostanzialmente, e alla fine ci portano a casa i diritti d'autore, anche un premio in denaro. Ma questo è corretto, perché è giusto che sia così?
Sì, secondo te lo è?
Sì, perché i bambini non devono essere corrotti dal dio.
Su questo sono d'accordo, ma quindi loro non ricevono tangibilmente, cioè non ricevono, riceveranno tipo i vincitori, non so, un piccolo zecchino, non lo so.
No, niente, perché lo zecchino d'oro è un premio agli autori. Cioè, lo zecchino d'oro è, come è stato definito correttamente, credo anche nella trasmissione stessa, ma sicuramente dal dottor Draghi, è stato definito uno spettacolo, cioè una gara tra adulti, il cui medium sono i bambini.
Quindi cioè, è un concorso di canzoni per bambini?
È un concorso di canzoni, di autori di canzoni per bambini, in cui i bambini sono, diciamo, quelli che cantano, perché sono canzoni per bambini, cantati da bambini, però il concorso si svolge tra adulti, quindi i bambini vincono tutti. Infatti, cioè, la canzone è associata in maniera più o meno random ai bambini, nel senso che non è che l'autore si porta il suo bambino, cioè il suo cavallo di razza, eccetera, eccetera. Vengono assegnati non molto tempo prima della trasmissione vera e propria, mi sembra tipo 2 mesi prima, una roba di sto genere.
Sì, no, infatti, devo dire che anche la Wikipedia lo segnala correttamente, che vuole favorire la creazione di canzoni per bambini. Interessante.
E quindi sostanzialmente, cioè, il concorso si svolge tra adulti, però cioè, con l'aiuto dei bambini, nel senso che questi bambini devono, cioè, sono loro che devono cantare e farsi il mazzo, diciamo così, anche perché stanno dei pomeriggi e pomeriggi per diversi mesi, tutti i pomeriggi li passano in studio, diciamo così, a provare, a registrare, a imparare, anche perché cioè, effettivamente devono arrivare a dei livelli professionali, cioè questi hanno tutti i modi e gli usi dei cantanti consumati, ecco, come dire, alla fine imparano anche a guardare in camera, conoscono i tempi televisivi, nel senso che entrano ed escono dallo studio, comunque si alzano e si siedono nelle maniere convenute. Cioè, consideriamo che i bambini più piccoli lì hanno 4 anni, 5 anni, cioè io 4 anni, 5 anni avrei fatto fatica a stare seduto per 3 ore in una trasmissione arrivando a comando, eccetera, eccetera.
Sì, no, perché io ho 5 anni dalla scuola, comunque, per cui magari...
No, vabbè, comunque, cioè, la cultura di star seduto ce l'avevo, ecco, non... Però probabilmente non, ma forse neanche loro lo capiranno, cioè tutta la scena che c'è attorno loro la capiranno giusto, ecco. Spero che gli facciano notare e vivere la cosa più come un gioco che come una...
Sì, penso che abbiano delle capacità, sì.
Però effettivamente, cioè, i bambini che vengono associati, cioè che vincono, nel senso della cui canzone vince, hanno una faccia più contentona dei bambini di cui la propria canzone finisce ultima, ecco. Fermo restando che poi loro, non, cioè, se la canzone vince o no, non guadagnano
niente. No, vabbè, però poi sì, appunto, perché poi magari non sono neanche quelli che la cantano meglio, perché io, insomma, ho ascoltato in realtà solo quella dei nostri, diciamo
sì,
così.
Sì, sì, non ho ascoltato le altre. Io il commento ce le siamo ascoltate tutte, perché appunto durante la trasmissione le ho fatto sentire tutte. A mio avviso ce n'era qualcuna con dei bambini più come dire, più bravi, insomma. A parte che comunque no, quella dei nostri era presentata a due bambini che erano abbastanza validi, perché lei era piuttosto brava a cantare, proprio, come dire...
Sì, lei di sicuro, lui, vabbè, poveretto, era molto piccolo.
Sì, era molto piccolo, lui aveva il physique du rôle, diciamo così, cioè, la faccia veramente, cioè, spettacolare, cioè, una foto che ho avuto il piacere di scattare io, ma non perché per farmi bello, ma solo per dire cosa è successo, in cui c'è la dottoressa Whitehead che ostende pure lei il suo tablet con la faccia del piccolo Jacopo, che c'è tutto un programma, ecco, la faccia del piccolo,
sì,
Jacopo.
C'ha un doppio thumbs up che vale un'Olimpiade.
Sì, esatto, c'ha quell'esultanza, però tutto sommato composta, cioè anche questi bambini che festeggiano, eccetera, però tutti molto, cioè, professionali in un certo senso, cioè non si mettono a correre avanti e indietro per lo studio a calciare tutto quello che trovano. Cioè, tutto molto ordinato, ecco. Molto più disordinati i genitori, che sono a corredo di tutto sto circo mediatico, perché c'è una zona del teatro dedicata dove siedono i genitori, i parenti, e quando ci sono le votazioni finali che vengono fatte in diretta, quindi no, cioè, chiunque lo impara in quel momento lì, c'è del rumoreggiare, anche, non voglio dire delle parolacce, ma insomma ci si sente della gente che rimane molto contrariata, offesa dai voti bassi. Ci sono questi bambini che devono alzare le palette, ogni tanto c'è questo bambino che alza un 6, che è il voto più basso che si possa dare, e cioè si sentono che i genitori, pur non conoscendo questo bambino che dà la paletta, perché è di un altro mondo, insomma, non è tra i partecipanti del concorso, non so dove venga pescato il bambino della giuria, però si sente del rumoreggiare, dell'urlare, insomma, più o meno sommesso, ma comunque si sente che della gente è molto contrariata da queste cose qui, ecco. Però insomma, cioè, è, diciamo, meno i bambini risultano meno esposti di quello che uno si possa immaginare, però dalla parte dove risiedono gli adulti, insomma, dove c'ero anch'io, insomma, le scene non sono proprio tutte edificanti, ecco, perché c'è una gara tra gente che ci guadagna un tot di quattrini, insomma. Immagino ci siano anche cose senza esclusione di colpi, ecco. Il dottor Dragan è stato, come dire, oggetto di un paio di frecciatine di cui io non sono stato testimone, però insomma, siccome lui è la prima volta, entrambi era la prima volta che partecipavano come autori in sta manifestazione, hanno vinto subito la prima botta, dove ci sono persone che magari prima di vincerne uno stanno lì 15 anni, e insomma ha sconvolto molti, ecco.
Quindi, insomma, cioè, è sentita questa partecipazione, tu mi dici, fra gli scrittori di...
È sentita anche perché, come ci spiegavano, ci sono lì ci sono degli autori professionisti che scrivono anche per adulti, che sostanzialmente vanno lì per alzare un po' di grana, nel senso buono del termine, perché se tu scrivi una canzone per, che cacchio ne so, Biagio Antonacci, adesso per dirne una, può finire in un disco di Biagio Antonacci che vende 20.000 copie, pur essendo Biagio Antonacci un nome noto, ma potrei fartene degli altri, insomma. Scrivere per la musica, diciamo tra virgolette, da adulti, come autore, quindi guadagnando solo i diritti dell'autore, è vincolato esclusivamente al numero di copie in cui viene stampato il disco, che per, o comunque copie anche di, conta anche il digital download, però comunque insomma ci sono dischi di persone, nomi famosi, che però fanno dei dischi che vendono relativamente poco. Mentre le canzoni per bambini fanno un numero di copie e di click, di visita nei siti, insomma così, impressionante rispetto ad altri dischi di musica, tra virgolette, per adulti. Il CD dello Zecchino d'Oro viene stampato, in quest'anno è stato stampato in 200.000 copie, che, cioè, in un tempo, quindi nei tempi buoni in cui la musica veniva venduta a paccate di dischi, cioè una vendita grossa era, che ne so, 2 milioni di copie, però adesso è uno dei dischi più stampati, probabilmente uno dei dischi più stampati dell'anno, ecco. E quindi siccome su una piccola percentuale di soldi di ogni disco stampato va agli autori, è una fonte di reddito garantita, perché i bambini le comprano ancora queste cose. Sono, da un punto di vista di marketing, sono abbastanza oggetto di attenzioni, perché appunto un bambino che voglia che gli si compri il disco, vuole comprare la canzone tal di tali per ascoltarlo, il genitore difficilmente gli dice no, guarda, scaricatela da solo su BitTorrent, cioè.
No, certo.
E quindi c'è, cioè, un mercato che comunque è abbastanza florido nonostante tutto. È come la storia,
sì,
di...
No, io ricordo che avevo i vinili dello Zecchino d'Oro dei miei anni.
Sì, ma anch'io i primi, fino a che non ho avuto 5-6 anni, 6-7 anni, comunque l'età del...
Sì, ne abbiamo appunto 5-6, cioè fra mia sorella e me.
Sì, venivano comprati. Io a casa mia non so se prendevamo i dischi o le musicassette, comunque venivano comprati, e tuttora vengono comprati. Costano una paccata di quattrini, nel senso che il CD Tomo Tomo e Cacchio Cacchio costa 20 euro, l'edizione di lusso, il doppio, ne costa 40, quindi come, che ne so, un album dei Beatles, cioè, come dire, ci sono degli album straclassici del rock che costano così tanto, ma i CD di musica più commerciale costano meno di 30 euro, di 40 euro, a volte costano anche meno di 20. Cioè, per essere commerciali, come dire, vendibili adesso, un CD deve costare 10-15 euro, se no la gente se lo scarica. Lì invece no, e la gente comunque li compra, vengono venduti nelle edicole, vengono allegati ai giornaletti per bambini. Cioè, insomma, hanno una diffusione che per i dischi normali, diciamo, di intesi per gli adulti, non hanno. Per cui chi scrive canzoni per quel mondo lì sa che... Se una canzone finisce tra le 10 o 12 o 15, quest'anno erano 12, dello Zecchino d'Oro, indipendentemente che vinca o no, è una fonte di reddito fissa. Cioè, esserci dentro vuol dire che per quest'anno l'abbiamo sfangata. E quindi tanta gente lo fa in senso professionale, professionista, tutti gli anni lì e può entrare. Non tutti entrano tutti gli anni, ci sono dei veterani, ci sono dei newbie, diciamo così, però c'è quello lì lo spirito, ecco. E niente, vabbè, cambiamo discorso.
No, certo, volentieri. No, non lo so, io sono alla fine di questo lungo weekend, come ti dicevo, perché qui c'è stato il giorno del ringraziamento, e me la sto passando a letto, fondamentalmente.
Aspetti, a letto nel senso di... Cioè, non malato, certo.
No, disteso solo.
Cioè, nel senso, si sta riposando.
Sì, sto riposando. Poi qua è una giornata uggiosa, ti dico. Credo che addirittura piove, per cui questo grigiore si riflette nell'animo mio.
Ah, beh, immagino. Ha le finestre chiuse anche.
No, le ho aperte in realtà, però la luce che entra mi dà un po' fastidio.
Ah, mi dispiace, ma è sicuro di essere completamente sano?
Ah beh, penso di sì.
Sì, ok, no, perché la luce che dà fastidio è...
No, lo so, però le dico che ho mangiato a pranzo, ho mangiato di gusto gli avanzi della mia cena di ieri.
Quindi ha fatto ieri quello che avrebbe dovuto fare giovedì.
No. Giovedì sono andato a casa della famiglia della mia morosa americana.
Che è proprio di lì, nel senso, è una locale.
Ah, buon Dio, sì, sono di origine irlandese.
Sì, sono irlandesi, però abitano, sono dei providiani, non so come si dica.
No, vivono in Connecticut.
Ah, ok. Ah, questo sì, io non ci provo a dire come si chiamano gli abitanti del Connecticut. Non ci provo neanche a dire in italiano come si chiamano gli abitanti del Connecticut.
Non lo so, i connecticanti.
Sì, tra l'altro, i connessi.
connessi, sì. E devo dire, io che ormai vivo qua da 5 anni, questo era il quinto
ringraziamento che ti facevi.
E questa è la prima volta che lo passo in una famiglia interamente, cioè voglio dire, una famiglia americana molto
tradizionalista, insomma, comunque
no, tradizionalista non direi, però insomma che fa il Thanksgiving come va fatto, nel senso, non come possono tirarlo su, capito, 5-6 studenti internazionali.
Sì, sì, no, ok, che magari sono animati di buone intenzioni, nel senso che non lo fanno mangiando degli hamburger, però chiaramente non lo fanno con tutti i crismi dell'ufficialità, cioè.
Esatto.
Un po' la differenza che ci può essere tra il Natale che vivevo io quando ancora avevo una famiglia, per dire, quello che faccio adesso, ecco, senza voler fare dei paralleli, però cioè anch'io adesso faccio il Natale, però di sicuro non faccio tutto il cinema che si faceva ai tempi, insomma. Per farla corta, lei ha avuto l'occasione di andare a fare un ringraziamento in una famiglia americana autentica.
Sì, ed è stato bellissimo, le confesso, veramente un'esperienza bellissima, a parte le persone squisite, ma cibo ottimo.
Sei commosso anche?
No, non mi sono commosso, però sai, era proprio una bella famiglia, per cui sai, si vede che sai, tutte le cose che diciamo magari sugli americani superficiali, insomma non bisogna mai generalizzare, ovviamente.
No, ma quello io non l'ho mai fatto.
E poi, insomma, alla fine eravamo 20 persone, per cui anche l'idea che il senso di famiglia non esista magari fuori dall'Italia, secondo me era molto, molto ridimensionato, ecco. Cioè il fatto che queste persone magari vivano a, capito, ore di aereo di distanza, mentre magari già se in Italia se uno si sposta di un'ora di macchina, sei lontanissimo.
Sì, sì.
Non alla fine non corrode, non mi è sembrato corrodere, insomma, i rapporti familiari affatto, direi, ecco.
No, ecco, è una cosa che, cioè, anche da noi in Italia in certi casi succede, però succede più spesso quando uno ha un membro o due della famiglia che vivono lontani, allora per le feste si radunano a casa. Però non è una famiglia intera che si raduna, che ne so, a Ravenna provenendo da 6 città diverse, ecco. Può capitare di una famiglia intera di 8 persone che vive a Ravenna, di cui uno lavora, che ne so, a Milano e questo torna a casa per Natale. Ma non ho sentito, almeno io per quello che è la mia conoscenza locale, eccetera, non ho sentito di famiglie che si muovono in massa, cioè da varie località le più sperdute, nel senso non lontane da Dio e dagli uomini, ma nel senso diffuse sul globo proprio per la festa tal di tale. Invece per il giorno del ringraziamento, insomma, è noto, c'è anche tutta una storia in letteratura che dice, insomma, di nel bene e nel male, insomma, degli sforzi che sta gente fa per radunarsi a casa con la famiglia nel giorno del ringraziamento. Questo era
sì,
uno...
sì, infatti. E niente, ecco così. E poi cosa ho fatto? Venerdì niente, mi sono ripreso dalla mangiata colossale, ovviamente, non che era. E ieri ho organizzato invece io una cena a casa mia a base di piatti della tradizione veneta.
Ah, sempre con la sua signorina?
Sì, io, la mia signorina e un'amica comune.
Ok.
Quindi eravamo solo 3, avevo invitato altra gente ma non poteva, ma comunque alla fine in 3 si è andato più, ce la siamo sfangata, diciamo, ecco. E allora ho fatto per la prima volta in vita mia il baccalà mantecato.
E com'è venuto?
Ma le dirò che è venuto bene.
Ma?
Devo dire che per parlare bene.
Sì, no, ma farlo... ciò. Esatto. Noi diciamo ciò, la chiudiamo, ma siamo...
Farlo a mano è faticoso,
Lo so.
Poi mia mamma mi ha detto che forse era meglio se avessi avuto una frusta di quelle...
Sì, per i sadomasochisti, ecco.
No. Una frusta di quelle per montare.
Ah, sì, sì, ok. Ma comprati un Bimby, Dio santo.
Ma il Bimby ce l'ho a casa.
Ma non a Providence.
No, a Providence no.
Non so neanche se venga venduto negli Stati Uniti.
Sì, perché... sì, viene venduto, non mi ricordo adesso che nome abbia, ma viene venduto. Ma sai che qua le donne, cioè le donne, le cuoche, massaie. Cuochi, sì, non lo conoscono molto.
No, ma infatti cioè, ci sarà un analogo nordamericano più venduto, insomma. Cioè, dubito.
Ci sono altri che la cucina, ma nulla come il Bimby. Cioè, il Bimby ha delle caratteristiche uniche, quale appunto il fatto che cucini, che non ho visto negli altri robot da cucina locali, ecco.
Io le dico, cioè, dubito che comunque nella cultura nordamericana, che pure è abbastanza avvocata per la macchina, cioè nel senso che se esiste un oggetto capace di fare un'azione umana, loro non si tirano indietro, ecco.
No,
dubito che anche la donna americana, la donna, l'uomo, diciamo, la persona americana che ama cucinare non si doti di macchine o di strumenti tecnici.
No, guardi, infatti in questa casa a cui sono andato, cioè la cucina era veramente una piazza d'armi con tutte le possibili strumentazioni.
Sì, immagino, infatti. 20 persone eravate più o meno.
Sì, sì.
Cioè, bellissimo, pazzesco.
No, infatti, bellissimo, bellissimo. Ma no, poi hai capito, due forni, non so quanti fuochi ci fossero, insomma, era veramente una bella cucina proprio.
E dica pure, scusi.
Però appunto non ho visto...
il Bimby.
Una cosa tipo Bimby, mentre c'era ad esempio l'impastatrice, c'erano altre cose che magari da noi non trovi, ecco. E niente, ecco, quindi ieri ho fatto il mascarato mantecato, è venuto molto bene, per quanto molto faticoso, e poi ho fatto degli spaghetti con pomodorini e gamberoni, anche quelli sono venuti decisamente bene, ecco.
È fiero, è contento di quello che ha fatto.
Ma io sono stato molto contento, e anche le mie ospiti, insomma,
hanno apprezzato.
Sì, ma anche perché poi ci siamo bevuti
l'impossibile.
Fra cucinare e mangiare sono andati via quattro bottiglie di vino in tre, per cui...
Sì, diciamo che dopo l'atmosfera era abbastanza easy.
Era abbastanza easy, sì, sì.
Beh,
sì,
va bene, io sono contento. Alla fine, cioè, tra adulti consenzienti, anche se scappa una bottiglia, qualcuno doveva guidare.
No.
Vedi, cioè, allora tranquillone, ecco.
Sì, 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 sì. No, ma devo mi colgo l'occasione per ringraziare pubblicamente mia mamma.
Va bene, spero che... non so se ascolti Radio NK in questo momento,
no,
ma...
Radio NK. Che mi ha regalato, anzi ci ha regalato a me e alla mia signorina, appunto, questo bellissimo libro di ricette veneziane, bilingue.
Ah.
Cioè, scritto in italiano e in inglese.
Questo è molto interessante.
Sì, e che appunto, vabbè, delle ottime ricette, ha delle fotografie stupende, e ha questa bella cosa di essere bilingue. Per cui ieri cucinavamo insieme e ognuno
leggeva la sua metà. Ma sarebbe stato più interessante comunque se fosse stato da un lato veneto e dall'altro inglese. Cioè,
ah sì, quello sì, sì, sì,
per,
sì,
come dire, per separare ulteriormente i due mondi.
Certo. Il libro si chiama, per chi fosse interessato, si chiama Venezia in cucina.
Ah.
Vabbè, l'ho buttata là questa marchetta, ma...
Per caso quello che ha scritto è uno dei suoi amici, cioè è un amico di sua mamma che gli sta facendo promozione, no?
No, anzi, le dirò, non c'è neanche l'autore.
Ah, peccato. C'ha un sottotitolo in inglese?
Sì, The Flavors of Venice.
Ok.
Sapore di Venezia.
Non è Kitchen in Venice, ecco, come l'avevo tradotto io.
O Venice in the Kitchen.
Venice in the Kitchen, esatto, ancora più corretto.
No.
Cos'è che volevo dire? No, vabbè, ma una cosa che... Perché, vabbè, il tacchino lo ricordano sempre tutti, del ringraziamento, qui, cioè, immagino che anche voi l'avrete avuto in qualche forma.
Sì, ma il tacchino in realtà è una parte minore.
Esatto, infatti
cosa.
Io lì volevo arrivare, infatti lei mi ha già anticipato. Allora, intanto precisiamo che anche i nordamericani come me, tipicamente durante l'anno, cioè nella normale amministrazione domestica, non sono sta amanti delle ore e ore perse in cucina, tranne chi lo fa per lavoro o chi ha delle passioni specifiche. diciamo che forse ancora più negli Stati Uniti, parliamo della classe media, il precotto impera più che in Italia, tranne, cioè, quelle hanno anche loro le loro feste comandate, come peraltro poi anche da noi in Italia, in cui chiunque cerca di misurarsi in cucina per non scaldare la solita pappetta. E uno di questi, anzi probabilmente è il giorno dell'anno in cui c'è, diciamo, il momento più pantagruelico, è il giorno del ringraziamento. Forse ci saranno altri giorni in cui si mangia molto, però questo è, come dire, si cita come uno di più importanti. E infatti la domanda che stavo per porla è: cosa, cioè, al di là di sto tacchino, che tutti si immaginano che il pranzo del ringraziamento consti solo di sto cazzo di gigantesco tacchino, cos'è che si mangia a Providence?
No, allora, scusa, ti ho perso per un secondo.
No, scusi, mi ripeto, non si perde.
No, ho capito, vuoi sapere cosa si mangia a parte il tacchino?
Sì.
Allora, guarda, noi abbiamo iniziato con un'insalata, cioè nel mentre che aspettavamo, diciamo così, in piedi.
Sì.
Abbiamo mangiato dell'insalata molto buona con del formaggio di capra, abbastanza interessante.
Ah, e questo è come entrée, diciamo.
Sì, come per fare un po' di fondo, diciamo così, credo. Così, per aprire lo stomaco, diciamo, ecco.
Sì.
E poi appunto c'era il tacchino, però per esempio il ripieno del tacchino non è cucinato dentro al tacchino, cioè il tacchino non è ripieno.
Il tacchino è cotto separatamente e poi riempito di cose già
pronto.
Cotte. Sì. Mi sente ancora? Mi sente? Pronto? Ci sono difficoltà tecniche.
Sì, sì, ti sento a tratti.
Aspetti, aspetti che, no, aspetti che ho capito che cosa può essere. Potrebbe essere questa la colpa. Avevo aperto il... cioè, stavo anche guardando Rai 3 in streaming. Adesso ho chiuso quello streaming lì perché notoriamente è una perdita di banda. Vediamo se riusciamo a mantenerci con una qualità migliore dell'audio. Adesso mi sente? Ah, peccato, lo stiamo perdendo. Aspetti che provo a richiamarla. Vediamo se sì, sono qua. Vediamo se ricominciando la telefonata da capo migliora.
Proviamo, mi spiace per queste interruzioni.
Non si preoccupi, è che se non ci si sente tranquillamente la trasmissione non può andare avanti come dovrebbe. Vediamo se adesso è un po' più stabile.
Allora, le dicevo... che le dicevo? Ah sì, no, il ripieno fondamentalmente viene cucinato a parte... E poi praticamente tu sul piatto ti prendi il tacchino e il ripieno, ma da due, diciamo così, recipienti diversi.
Ah.
E nel ripieno ci sono castagne, verdure, insomma è tutto, ovviamente il pane, insomma è tutto un ripieno abbastanza lavorato, molto molto buono. Poi ci sono vari tipi di, c'è il purè, ci sono vari tipi di patate, torte, salate, c'è il gravy che è la salsa la salsa del tacchino, fondamentalmente il sugo del tacchino cotto, e che poi lo spalmi, non lo spalmi, insomma lo versi sopra tutto il tuo cibo, e, insomma c'è varie cose, ma in realtà il tacchino, alla fine il tacchino ne prendi poco perché prendi più di altre cose.
Sì, infatti tutti citano sempre sto tacchino, ma alla fine è abbastanza chiaro che non sia la cosa più...
No, anche perché sai, sì, sì, è una carne un po' insulsa, secondo me la carne di tacchino, voglio dire, pollo fondamentalmente.
Sì, diciamo che non è la cosa più appetitosa di sto mondo, ecco.
No, esatto. Ecco, e poi la cosa fenomenale sono i dolci, cioè c'erano, credo, 8 dolci. Cioè, c'erano tipo 3 cheesecake diverse.
Spero fossero nell'unità di misura dell'assaggio.
Ah, no, vabbè, c'erano le tortiere lì e tu ti prendevi quanto volevi.
Ok. Ok, ma si mangia in piedi, cioè?
No, non si mangia in piedi, si mangia a tavola.
Ah, ok, non è un... cioè, mi sembrava che fosse la più...
No, l'insalata l'abbiamo mangiata così, per così dire, in piedi, perché stavamo aspettando che cucinasse il resto.
Ah, sì, ho capito.
Insomma, c'erano cheesecake, torte della frutta, crumbles, di tutto, plum cake, insomma, veramente l'infinità, è tutte buonissime. Alla fine, non voglio dire che quella è la cosa principale, ma quasi, almeno in questa famiglia a cui sono stato, c'era molto l'accento sui dolci, ecco.
Ah, ok.
Pochissimo vino, pochissimo in questo posto dove sono stato, però... Però mi hanno detto che è una cosa familiare, per cui in altri posti so che si consuma di più. E dopo cena, grandi giochi in scatola, giochi di casa, insomma giochi...
Ah, si fa?
Sì. Per cui insomma è stato molto divertente, perché appunto poi erano insomma tre generazioni che giocavano insieme, per cui era anche molto, molto bello, insomma, ecco. Per dei teneroni come noi.
Sì, e lei era l'unico, diciamo, non della famiglia presente.
Io sì, ero l'unico non della famiglia presente.
Però
sì.
L'hanno fatta sentire una di loro.
Ah, sì, decisamente.
Bellissimo. Sì. Non è che le hanno detto, non è andato da mangiare nella ciotola, nell'altra stanza.
No.
Non è che le hanno detto che questa era una famiglia in cui accettavano gentaglia come negri, ebrei, italiani e messicani.
No, esatto. Perfetto. Esatto. E non servivano neanche il piatto nazionale negro.
No, esatto. Il pollo fritto.
E l'anguria.
L'anguria, esatto. Va bene. E a parte mangiare, e vabbè, prepararsi il venerdì dopo, che già sappiamo, cosa fa uno di Providence il giorno del ringraziamento? Solo mangiare, praticamente. Cioè non ci sono manifestazioni da fare pubbliche, diciamo così, o tipiche?
Allora, molti alla mattina vanno a giocare a football.
Ah, football.
Cioè alla versione, diciamo così, familiare del football.
Sì, quello in cui non si fanno partire i denti, diciamo.
Esatto, si chiama flag football, è praticamente un football al tocco, più o meno, diciamo.
Cioè, come, sì, ho capito. Cioè, penso di aver capito.
Perché ovviamente non puoi giocarci dopo aver pranzato.
No, anche perché ci sono gli infarti a quel punto lì.
Come?
Cioè, uno si scatena, cioè, si rischiano gli infarti in quel caso lì.
Esatto. E quindi si gioca prima, decisamente, e niente, ecco, così.
E niente, un'altra cosa che volevo chiedere che mi sono dimenticato. Ah, nessuno cioè tutti i suoi sodali sono andati via per andare rispettivamente con le proprie famiglie, perché lei è andata nella famiglia dei suoi, diciamo, dei suoceri, diciamo, passi il termine. E c'è ancora, dottore Lepronte?
Pronto,
mi sente, non mi sente, sì? Mi sente male, immagino, mi sente, no? A scatti, mi sente?
No, l'ha sentito bene.
Allora, perché tace? Che io continuo a dire pronto, mi sente bene. Vedi che non mi sente, lei finge di sentirmi.
No, io la sento.
Ah, cioè sta solo in silenzio per aspettare, per vedere quanto posso continuare io con questa pantomima, sostanzialmente.
No, ma figurati.
Va bene, allora io adesso le pongo un'altra domanda. Dicevo, tutti i suoi sodali più stretti di Improvidence sono andati tutti via, praticamente. Cioè saranno andati rispettivamente con le proprie famiglie.
Ah, sì, tendenzialmente sì. Tendenzialmente, ah, ecco. Sì, cioè... Il campus si svuota.
Ah, ecco, ok. Perché anche se è un po' come quando c'è lo spring break di cui abbiamo parlato in altri contesti, però solo che lo spring break riguarda più i giovinotti, questo invece riguarda chiunque.
Sì. Ecco, e niente. Che altro?
Ah, niente, io non so che altro aggiungere. Lei ha qualcosa di interessante da aggiungere su questo fatto?
Sul fatto del Thanksgiving? Ma bella festa!
Sì, per carità!
Alla fine...
Cioè, alla fine, domandiamoci, cioè, alla fine, io poi alla fine questo volevo discutere con lei, a questo volevo arrivare in chiusura, diciamo, della nostra conversazione, e quindi volevo ridurre tutto in un vale la pena, non vale la pena.
No, sto pensando se c'è qualcosa di italiano a cui potrei paragonarla.
È il Natale, penso.
È forse un Natale anticipato, però tenga conto che non ci sono regali.
Che non è male, eh. Questo è un aspetto da non sottovalutare.
No, infatti, anche perché, voglio dire, i regali poi arrivano anche qua a Natale, cioè, per cui...
Sì, sì, no, ma Santa lo sappiamo che arriva anche là, arriva in abbondanza, perché ricordiamo che gli Stati Uniti sono the land of plenty, per cui... Cioè...
Sì, no, certo, e non dimenticare che panettoni sono the table.
Sì, esatto. A proposito, io volevo anche salutare prima, quando... Prima della nostra chiacchierata avevo anche avuto modo, come faccio ormai tutti gli anni nel periodo di dicembre, di trasmettere il brano Christmas Won't Be Long, Natale non sarà poi così lungo, che è il brano con cui 2 anni fa gli ottimi Clippa Clop hanno voluto, come dire, omaggiarci per salutare il Natale.
E non piuttosto Natale a casa Obama.
No. Grande Natale a casa Obama. E niente, insomma, quindi in due parole, cioè, il succo del discorso è che il giorno del ringraziamento è un po' come un Natale, è un Natale, cioè, da un punto di vista culinario, privato dagli aspetti regalistici, diciamo.
Sì.
Alla fine a me non dispiace, devo essere sincero.
No, è una buona cosa. C'è anche questo momento, diciamo così, di breve raccoglimento in cui si dice... per cosa si è grati, diciamo, dell'anno passato. Ed è abbastanza interessante anche questo, insomma, un attimo di...
Ma lei ha dovuto dire anche la sua?
Sì, io ho detto la mia.
Ah,
Ma sai, io non mi ritraggo mai quando ho da dire la mia.
Questo le fa anche molto onore, dottor Riondato, di questo gli rendiamo grazie. Grazie, tra l'altro.
Grazie, sì, oh mio signore, io ti ringrazio.
Sì, esatto. E un'altra cosa che volevo dire... Ah no, ecco, le raccomando, e questo io avviso già anche i nostri ascoltatori con questo, che quest'anno molto probabilmente la Stregna di Radio NK ci sarà e sarà trasmessa da un luogo speciacu. E
sì, però un po' prima. Cioè...
Ah beh no, la Stregna è sempre prima. La Stregna di Radio NK c'è sempre 2 o 3 giorni prima di Natale, non è mai il giorno di Natale.
No, certo.
Gli anni scorsi, quando la trasmettevamo dal noto posto, che ricordiamo essere il 24, quello che un tempo era l'appartamento della professoressa, e ricordiamo anche il motivo per chiamare una trasmissione La Stregna di Radio NK e di trasmetterlo da casa della professoressa. E quando andavo in onda in questo modo era la settimana prima, insomma 5-6 giorni prima di Natale, cosa che succederà più o meno anche quest'anno, forse qualche giorno dopo, insomma. Comunque sì, non sarà la vigilia di Natale, perché noi di Radio NK abbiamo una vita da fare i giorni di Natale, anche se l'anno scorso ricordo con piacere che esattamente il 30 di dicembre abbiamo fatto una diretta, non mi ricordo in che contesto, quindi abbiamo una vita, ma vabbè, però insomma ci sarà una Stregna di Radio NK a cui la invito già da ora.
Scusi?
No, dicevo che quest'anno ci sarà una Stregna di Radio NK a cui la invito già da ora.
Ah, volentieri, volentieri, non mancherò. Ma non quella...
No, no, quella, quella.
Ah, quella.
Okay. No, perché ne vogliamo se ne vogliamo fare un'altra, sappi che bisognerà... Sarà lei che dovrà, che ne so, scrivere alla professoressa con un paio di cuoricini e convincerla ad ospitare la DNK, ecco.
Ah, vabbè, vabbè.
No, scherzo.
Farò quel che posso.
Certo, certo. No, va bene. E niente, insomma. Basta. si è addormentato, Yondato. L'ho sentito un po' calare.
Sì, no, hai ragione. Sono calato nel letto, che altro, nel senso che prima ero bello su e sono pian piano scivolato giù.
Cioè, ho notato che si sta addormentando, lo posso capire visto che sono le 11 della mattina, no? Queste sono le 2 del pomeriggio, che ore sono da lei?
Sì, sono le 2 del pomeriggio.
Sono le 2 del pomeriggio, quindi è l'ora della biocco, è l'ora della nanna santa.
Guarda, sarebbe molto, ti confesso che ci sarebbe molto un pisolino.
Allora, io adesso, infatti, adesso la saluto. Io vado avanti con la trasmissione di Radio NK facendo un po' di musica. Però è chiaro sì, che
questa trasmissione la chiamerei qualcosa tipo Nulla con Tacchino o qualcosa del genere.
Cioè, aspetti, me lo ripeto sì, perché non l'ho sentita.
Ah, Nulla con Tacchino.
Sì, va bene, avevo capito bene. Nulla con Tacchino.
Sì.
Sì, questa trasmissione, l'alternativa era gli americani non conoscono il beneficio del bimbi, però adesso potrebbe essere il sottotitolo.
No, ma secondo me di questa cosa abbiamo già parlato del bimbi, eh?
Non mi ricordo, ma sa, dopo 9 anni di Radio NK, che andiamo per i 10, è difficile trovare un argomento, cioè di dire un argomento, diciamo, ma di questo non avevamo mai parlato, cioè ci può stare, ecco.
Senti, ma il giorno quando è, cos'è, il 27 marzo?
Il 20, no, mi sembra maggio. Bisogna andare nel sito, questo così a memoria non me lo ricordo, bisogna andare nel sito della radio e vedere i giorni in cui è stata pubblicata la prima trasmissione. Che dovrebbe essere maggio, comunque, non marzo. Però cioè, era in maggio odoroso, lo ricordiamo.
Maggio odoroso. Ma ci potrebbe essere la possibilità che quindi il decennale sia in luoghi interessanti.
Sì, dovremmo organizzare qualcosa per il decennale.
Guarda, io il Code Zero mi risulta pubblicato il 20 maggio.
Ecco, allora io ricordavo il 24, però il 20, insomma...
Quindi... No, il 24 marciavi oltre i confini, anzi il presidente marciava...
sì,
marciava,
lo ricordiamo,
verso,
che...
verso l'Austria-Ungheria.
Sì, esatto, mentre il Piave mormorava placido al passaggio, tra l'altro. Esatto. Sì, verso l'Austria-Ungheria. Ah sì, bei tempi. Allora sì, ci dovrebbero essere cose specifiche, dovremmo organizzare cose specifiche.
Senta, ma sono quasi tentato di assopirmi, sì, riascoltandomi una vecchia un'antichissima puntata.
Che è una specifica, no? Così.
No, non so, qualcosa tipo la schiaccia di Pugli.
La prima puntata in cui comparve il satrapo, tra l'altro.
Il satrapo era già apparso, in realtà.
Ah, allora, schiaccia di Pugli. A bei tempi quando il satrapo...
Il caffè di colismo Nair 11.
Cazzo, eravamo già passato la decina.
Assolutamente... Questa è... Beh, è passato la decina perché era l'unica trasmissione che c'era.
Sì, sì, è vero, è vero. Ma ne facevamo uno o due alla settimana all'epoca, eravamo universitari, cioè, o alla fine dell'università, comunque, insomma, eravamo in una fase in cui c'era del tempo, ecco, c'era del tempo abbondante. Lei ha visto, non voglio trattenerlo molto dal pisolino, però le volevo ricordare, è ancora lì, dottor Lepronte? Non c'è più. È sparito. C'è ancora? Ancora lì?
Mi senti?
Sì, ancora lì, mi sente?
Sì, del gelato acquoso.
Sì, del gelato acquoso. No, volevo dire che appunto ultimamente impegni di lavoro ci trattengono lontani dalla radio. Le volevo solo ricordare che non più tardi di ieri il dottor Venturi, che salutiamo, ha pubblicato un'immagine della sua cena in confronto alla quale le mie cene da solo sono il pranzo di Babette, per dire che...
No, ma guarda, io ho notato che sì, a confronto le mie cene da solo cioè sono pantagrueli, che voglio dire.
Sì, e qui, cioè, sono... lo dico perché...
Situazione di Trimalcione, cioè...
Sì, lo dico perché, cioè, ci tengo a dirlo perché effettivamente, cioè, ci stiamo abbrutendo, ecco.
Cioè, voglio dire...
Trimalcione.
Problemi fa un baffo.
Sì,
cioè.
Esatto.
Poi, certo, your mileage may vary.
Sì, certo. Sì, questo sempre, questo sempre. Va bene. Allora,
Vabbè, allora
your mileage may vary. Sì, cioè, poi a me ha fatto questo effetto qui, a te poi non so.